La radio della Varese nascosta.
Buongiorno da Federico Bianchessi, siamo in studio per la nostra puntata della Varese nascosta con Luigi Manco, che è il nostro Virgilio attraverso i segreti di Varese.
Buongiorno.
Buongiorno, e abbiamo un illustre ospite che ci accompagna a Sacromonte. Tra l'altro la nostra sigla abbiamo sentito insieme a queste percussioni, si sente il suono delle campane, che sono proprio le campane di Santa Maria del Monte. Roberto Caronno, buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Qui per raccontarci i piccoli misteri del Sacromonte di Varese. Piccoli misteri del Sacromonte di Varese è il titolo anche di un libro pubblicato da Macchione nel 2017. E con una prefazione di Simone Rasetti, che è stato anche mio collega alla Prealpina, e tra l'altro si è ricordato Caronno che lo aveva intervistato per la Prealpina ancora prima che uscisse questo volumetto, che sono 63 pagine, però su questi segreti del nascosti al Sacromonte. Gli do subito senz'altro la parola perché siamo curiosi tutti un po' di conoscerli. Io col Cormanelli ho saputo in anticipo già tanti anni fa, però non tutti li conoscono. Sacromonte, tra l'altro, diciamo, ha piccoli e anche grandi e tanti misteri che poi magari dovrebbero essere conosciuti da tutti e invece non lo sono. Quindi Sacromonte è un argomento, credo Luigi, sul quale torneremo tante volte, spesso, sì. Perché è una miniera di cose, di Sacromonte nascosto, certo. Ce n'è tanto. Però questi piccoli misteri sono molto intriganti e adesso Caronno ce li racconta. Da dove cominciamo?
Ma io direi di iniziare dalla fine del percorso del Misteri del Rosario del Sacromonte, il famoso campanile del Bernascone che troviamo sul santuario. Perché? Perché tutto nasce da lì. Nasce ormai molti anni fa, forse fine anni 90, si era in gita con alcuni amici, arriviamo sul piazzale proprio antistante al campanile, ci sediamo, osserviamo il campanile e ci si accorge che in un quadrante del campanile c'è un minuto in più.
Quale quadrante, per la precisione?
Allora, ecco,
perché già, siccome io lo so, ogni volta vado lì e non, ecco, e dico, ma qual è il pezzo? E mi gira la testa a trovarlo.
E già questo è un piccolo mistero, perché paradossalmente non è il quadrante che il pellegrino, il visitatore, il turista che possiamo trovare a Sacromonte si trova alla fine del percorso delle cappelle. Non è quello bello che uno
riesco a trovare.
Esattamente, perché non è
guardo quello sbagliato.
È in pratica è quello che è rivolto per i conoscitori del Sacromonte, dove c'è la statua di Papa Paolo VI. In pratica di fronte alla struttura dove vivono le suore di clausura. Ah, ecco.
Io invece guardo sempre questo verso la salita, insomma, e quindi lì non lo trovo. Ogni volta conto quello e dico sono
c'è. No, non c'è. E questo appunto è il primo mistero. Ah, ecco. Ma tra le altre cose, subito sorge un altro mistero. Perché? Di solito i percorsi sacri terminano poi all'ingresso del santuario, della chiesa o di qualsiasi struttura religiosa. Guarda caso, invece, il percorso delle cappelle del Sacromonte terminano dove c'è il campanile. Perché sappiamo benissimo, e l'abbiamo visto proprio in questi giorni con Luigi, che l'ingresso del santuario è innanzitutto molto modesto, quasi nascosto, e bisogna andare a cercarselo. Ovviamente la datazione del percorso del Sacromonte, che le cappelle datano dal 1600-1700, invece il santuario è molto antico.
Undicesimo secolo, undicesimo-dodicesimo. Beh, il santuario viene, sono andato a vederlo, proprio come è creato dagli Sforza ancora nel 1400, alla fine 1472-76. Però c'era già una chiesa, insomma, un tempio romanico di cui sono stati ritrovati importanti resti e anche affreschi, no, nella cripta.
Anche se la leggenda
e
dice...
E poi c'è indietro ancora Sant'Ambrogio.
Sant'Ambrogio, esattamente.
381, questo, sì, sono andato...
Perfetto, 381.
A documentarmi.
Sì, in pratica la leggenda dice che Sant'Ambrogio ha donato la statua della Madonna Ligna, anche qui un piccolo mistero, è una Madonna nera, proprio perché...
Dopo lo diciamo, questa cosa della Madonna nera, perché non era nera. In realtà è stata fatta nera più di un secolo dopo di qua, perché fu data dai... Allora, la Madonna della statua che vediamo lì risale appunto agli Sforza, quando venne conclusa la costruzione. Sull'altare venne posta questa statua che non era nera e non aveva neanche quel vestitino lì. Venne annerita nel 600 per farla somigliare alla Madonna di Loreto, e con anche il vestitino simile, insomma, ecco qua. Perché poi le Madonne nere naturalmente, certo, hanno tutto un loro significato, una storia molto interessante. È curioso che poi si sia annerita la Madonna del Sacromonte, proprio perché in genere sono Madonne che stanno su qualche montagna, queste Madonne nere,
o nelle cattedrali.
Esattamente. Adesso non so se tu hai citato Iside, so che si rifà
assolutamente,
ecco,
assolutamente.
Vabbè, comunque non ti interrompo più.
Beh,
eravamo sul campanile, perché un minuto in più questo?
Ecco, allora un minuto in più lì, ovviamente dopo questa gita il sottoscritto scattò delle fotografie che rimasero sulla mia scrivania per almeno una quindicina d'anni, e infatti ricordo quell'intervista che mi fece Bianchessi. Allora io parlavo del minuto in più, ma non avevo ancora trovato la soluzione. La soluzione è in pratica una delle possibili soluzioni, perché il discorso è molto semplice. Quel minuto in più è un errore oppure qualcosa di voluto? Se fosse un errore, benissimo, questo libro lo prendiamo e lo mandiamo al macero. Ma se non fosse un errore, perché quel minuto in più? Ma è questo il primo problema. Perché 61 minuti, quindi, questo quadrante? L'altra cosa, dove cade quel minuto in più? In uno spazio ben preciso, tra il 6 e il 7, proprio lì.
Ecco, perché un'ipotesi, adesso non mi ricordo più qual è la tua, anche perché allora forse io il libro non l'ho letto, mi rifaccio ancora quando stavi cercando la soluzione. Ho pensato un motivo tecnico, magari la lancetta rallenta, cioè, però casomai dovrebbe rallentare salendo, non scendendo, quindi di aggiungere un minuto per compensare un eventuale rallentamento del meccanismo, ecco.
Allora, questo sembra poco plausibile, sì, perché poi i meccanismi su tutti e tre i quadranti
essere da tutte le parti,
tutti e tre i quadranti, perché anche se il campanile è fatto da quattro lati, il lato opposto a quello del, diciamo così, visibile al pellegrino non ha quadranti, quindi sono tre quadranti, il meccanismo è lo stesso. Però c'è un altro mistero, perché quando io scrissi il libro, dalla documentazione che avevo, erroneamente io ho attribuito il quadrante a Bernasconi. Bernasconi era un ingegnere che era molto attento ai particolari, da tutto quello che sono andato a vedere dalla sua bibliografia, ed era soprattutto presente sul luogo. Invece, subito, un paio di mesi dopo la fuoriuscita del libro, la mia compagna mi fa vedere una cartolina 1917, se non ricordo male, il quadrante era un altro. Vabbè, comunque sta di fatto che
È stato cambiato
il quadrante
un secolo fa, un secolo prima l'uscita del libro. Ma e come mai questo cambio?
questo.
Cioè, è stato aggiunto quel minuto?
No, è stato proprio rifatto tutto il quadrante completamente diverso. Però sta di fatto che almeno da 100 anni e più quel minuto lì c'è. La possibile soluzione, stavo dicendo, è mi è venuta alla mente, in sogno, proprio in un giorno particolare, che a me non piace chiamare il giorno di Halloween, semplicemente perché non credo a queste, diciamo così, buffonate, sì, commerciali, tutto quello che è. Però per farmi capire, era proprio la notte di Halloween. Mi alzai al mattino con la possibile soluzione di questo mistero. E, ripeto, 15 anni dopo, allora decisi di scrivere, di raccogliere, perché poi ci sono altri misteri, tutte queste esperienze, curiosità, studi che avevo fatto e metterli in questo libro. Però non potevo, diciamo così, divulgare pubblicamente uno studio di 15 anni. Quindi che cosa mi è venuto in mente? Di mettere e di fare il libro come se fosse una piccola caccia al tesoro, dove possiamo vederlo, c'è una figura con dei punti di domanda, sì, dove si invita il lettore, dice, ma vai a cercare sul Sacro Monte dov'è questa scultura. E non solo.
Ecco, per esempio, proprio su questo c'è Misteri e Numeri che parlano, il minuto in più che c'è ma non si vede, e poi ci sono appunto anche questi, cioè, sono molti, cioè, veramente c'è anche Castel del Monte in Puglia.
Sì, perché si riprendono alcuni concetti di numerologia piuttosto che non abbiamo parlato della
Madonna
Nera.
Sono tante pagine, questo è un mistero complesso, questo del minuto, un solo per un minuto.
Sì.
Caspita.
Ripeto, poi magari sono solo fandonie.
No, però è interessante. Perché...
sì, e direi comunque...
Quindi non ce lo riveli, non ci riveli qui la conclusione, il mistero.
Però posso dire una cosa.
Secondo me, ma lo troviamo, la soluzione, libro, si
trova ancora qualche copia in giro, perché per fortuna di Macchione.
No, dai, rivelacelo questo segreto.
Allora, ci sono tutti gli indizi per arrivare, sono dentro nel libro. Però, tanto per tranquillizzare, adesso siamo nel 24, il libro è uscito nel 17, quindi sono passati diversi anni, nessuno ancora si è avvicinato alla soluzione del libro.
Certo.
Se proprio volete un aiuto, che però non è riportato sul libro, è che io ho fatto un simbolo in un'unica copia che ha mia figlia, che non sa neanche che in questo simbolo c'è la spiegazione del minuto in più.
Perché io vedo qui diversi simboli, sì, legati a 33, tra l'altro, al numero 33. Perché il numero 33?
È il numero 33 perché, va bene, ovviamente il numero 33 sono gli anni di Gesù, il morto Gesù, però guarda caso, ecco qua ci sono... sono riportati alcuni piccoli calcoli matematici, le lancette,
complessi calcoli, ma almeno per me che sono un po'
comunque tanto per semplificare la cosa, quando le due lancette si sovrappongono a livello alle 6 e 33 circa,
ecco qua,
è proprio,
c'è una foto,
esattamente, indicano più o meno il numero 33. C'è un minimo di correzione, per questo è importante il 33.
Infatti c'è una foto sul minuto 33, le due lancette, 6 e 3, e appunto 6 e 33, le lancette sono sovrapposte. Quindi come dire che quello è...
Dovrebbe essere il numero in più, è quello, perché il problema è, sì, sappiamo che sono 61, ma tra il 6 e il 7, che dovrebbero esserci 4 minuti, qui ce ne sono 5, e quale di questi 5 è quello, diciamo così... indicato. E allora il discorso è, ma le lancette cosa devono fare? Devono indicare. Ma se una lancetta indica un qualcosa, due lancette, capite che indica un rinforzo di questo qualcosa, e quindi il concetto del 33. E da lì poi si apre tutto il discorso della numerologia del 33, del rapporto religioso che c'è con il 33, sul fatto che, guarda caso,
È vero che è un campanile che fa parte di un santuario, però questo 33 chi lo vede, per esempio, ogni mattina le suore che vivono all'interno della loro struttura. E quindi questo, diciamo così, senso religioso, questo messaggio potrebbe essere rivolto alle suore, ma non solo, ovviamente.
Torniamo all'inizio della simbologia anche del tuo libro. L'altra, ecco, vedo che tu riporti, dobbiamo verificare questa data in cui Sant'Ambrogio porta il primo altare sulla cima del monte in ringraziamento della vittoria sugli Ariani. Tu hai scritto 389, io avevo scritto nel mio libro su Milano e Varese 381. Tra l'altro ho incontrato un signore che ha studiato la cosa e dice che è sicuramente una leggenda, perché è più probabile che sia andato effettivamente, sia arrivato in questa zona, è stato al rione di Sant'Ambrogio più che al Sacromonte.
Infatti è una leggenda.
Ah, ecco. Comunque, ecco, nel 1996 la riedificazione, e si parla di rosa mistica. Ricordiamo, perché non tutti lo diamo per scontato, ma io direi che almeno metà delle persone che vanno a Sacromonte ti dicono che sono andate sul Calvario. Ecco, perché altri sacrimonti effettivamente raffigurano il Calvario, ma il nostro no, è un rosario, sono i grani
misteri,
del rosario.
I misteri del rosario.
Ecco. La rosa è un tema ricorrente nel Sacromonte, nella decorazione del Sacromonte. Parliamo di rosa.
Allora, la cosa più bella, perché il pellegrino quando arriva lì, il turista quando arriva al primo arco, è ancora fresco. Quindi, superato il primo arco, sulla destra c'è la prima cappella. E se leggete in alto c'è scritto rosa mistica.
Rosa mistica, ecco qua.
Ecco, questa è. Poi subito.
Intanto rosa mistica che cosa significa?
Adesso ci arrivo. Perché subito sotto, se non ricordo, ecco qua, sempre nella prima cappella, c'è un vaso dove sono contenute delle rose. La rosa mistica perché? Adesso ci arriviamo, perché innanzitutto è un particolare tipo di rosa, che è la rosa canina. La rosa canina ha alcune particolarità. La prima, che è una rosa a 5 petali. La seconda è che non ha bisogno di essere impollinata, perché viene autoimpollinata.
Quindi un simbolo della verginità.
Perfetto, il simbolo della verginità.
Sapevo solo della rosa canina, non si fa la marmellata. Non vorrei dissacrare la rosa canina.
Ma la cosa veramente che mi ha, diciamo così, squarciato la curiosità, oltre al minuto in più, è stata proprio la rosa canina. Perché sul percorso del Sacromonte ho trovato una struttura architettonica particolare che correla la rosa canina alla stella 5 punte.
Ah.
E infatti vedremo.
Che non ha niente a che fare con le Brigate Rosse.
Che non ha a che fare
Luigi
con.
Manco, passato il poliziotto subito. Sì.
No. Che no. Non ha a che fare.
Era preoccupato. No.
Che non ha a che fare né con le Brigate Rosse né tantomeno con la stella 5 punte ribaltata, che è dal 1800 e rotti simbolo. Del demonio, certo. No? Quindi del capro. Invece, proprio sul Sacromonte, questa è stata veramente una cosa molto importante per me. Abbiamo trovato nella rosa canina iscritta la stella 5 punte. Ora, però, la stella 5 punte, per il discorso che avevamo fatto ancora quando ero giovane, era simbolo della conoscenza, perché Venere. Nel suo percorrere il cielo,
il pianeta Venere,
compie un percorso che è assimilabile a una stella a 5 punte. Questa è la, diciamo così, la prima chicca. Ma l'aureola che porta la Madonna non è uguale all'aureola di tutti i santi, che è molto semplice. L'aureola della Madonna è costellata da stelle a 5 punte. E quindi abbiamo anche qui un, diciamo così, messaggi su più livelli.
Queste rose si combinano, questi fiori con 5 petali con la stella, quindi questo numero 5 ritorna come uno dei simboli di questo, ma erano dei matematici quelli che hanno, o perlomeno così erano, un po' astrologi anche, no?
C'è da dire una cosa, il nostro Sacro Monte è situato in un luogo particolare. Noi abbiamo, sono stati forse citati prima della trasmissione, mentre eravamo qua che si parlava, i Picassas di Vigiù.
Ah beh, certo. Sì.
E avevamo i Magistri Comacini che andavano in giro a costruire cattedrali su commissione.
Tra cui il Duomo di Milano, perché da milanese abbiamo fatto questo libro con Bonoldi, Milano Varese. E un capitolo si intitola Sacromonte Varesino e Duomo, Sacromonte Milanese e Duomo Varesino. Perfetto. Perché la facciata del Duomo, per esempio, è stata fatta a Carlo Butti, che era proprio uno dei Picassas, ma Picassas è il modo di dire, perché erano architetti, fior fiore di architetti, fior fiore di artisti, di scultori, quindi i Picassas era la stirpe, diciamo, ecco, però
le maestranze erano ben altre, erano a conoscenza, ma non solo, a mio avviso ci sono stati illustri personaggi, anche varesini, che hanno scritto materie hanno trattato queste materie. Uno è stato il mio maestro, che ha scritto, il professor Dionigi, Il segno dei lapicidi, dove appunto si parla di queste componenti tra virgolette esoteriche, che ritroviamo nel Sacro Monte, pur essendo datato, come abbiamo detto, nel 1600. Oltre a questo ci sono poi molte suggestioni che le nostre parti siano state in un certo qual modo, se non visitate, comunque abitate forse anche da commanderie templari. Faccio semplicemente l'esempio della Badia di Valganna, che è posta proprio su una via di passaggio che porta verso Milano. E tra le altre cose ho avuto la fortuna tantissimi anni fa di visitare il Sacro Monte con uno dei massimi esperti mondiali di templari, il compianto Tim Wallace Barfi, che ha scritto numerosi bestseller pubblicati dalla Sperling & Kupfer, se non ricordo male, e lui stesso è rimasto suggestionato da Sacro Monte e ha ipotizzato proprio la presenza di commanderie templari proprio in questa zona. E i templari, come sappiamo, o come comunque ci viene tramandato e detto, erano non solo dei monaci guerrieri, ma erano anche persone che conservavano aspetti e segreti esoterici che ovviamente tramandavano soprattutto nei loro gradi più alti. Leggenda o non leggenda, non si sa, però sicuramente abbiamo delle suggestioni anche molto forti, e questo ovviamente lo possiamo trovare come messaggio su un altro livello nel nostro percorso di Sacro Monte, dove non si discute, noi abbiamo proprio il messaggio del rosario, quindi dei misteri del rosario, questo non si discute, però oltre a questo abbiamo innestato nel percorso dei segnali particolari.
Ecco, volevo farti una domanda a questo proposito, ma come si conciliava la natura assolutamente religiosa, cattolica, parliamo poi di periodo successivo alla Controriforma, San Carlo, Federico Borromeo, quindi c'era una certa vigilanza anche sulle eresie, quindi non c'era un rischio che questi, come dici tu, autori di questi simboli, eccetera, incappassero in qualcosa che poteva sollevare dei sospetti, addirittura degli interventi da parte della Chiesa Ambrosiana, perché poi ricordiamo che questo era sotto il controllo della Chiesa Ambrosiana, che era abbastanza severa in quei tempi su queste cose.
Assolutamente sì, cioè diciamo così, l'escamotage che è stato trovato è quello di inserire in queste strutture architettoniche degli elementi tutto sommato che potevano essere indifferenti a un occhio, diciamo così, non allenato o a una mente non preparata. Faccio un esempio. Settima Cappella. La Settima Cappella è stata donata e commissionata dalla famiglia Litta. Infatti è riportato lo stemma familiare. Famiglia Litta, famosissima per la Villa Litta alla Inate, dove ci sono i giochi d'acqua e quant'altro. Se noi osserviamo bene, nello stemma e soprattutto sulla pavimentazione antistante proprio la cappella, c'è un pavimento a scacchi. Pavimento a scacchi di per sé, cosa vuol dire? Al massimo uno dice, pavimento a scacchi, giocavano a scacchi. Per alcuni altri il pavimento a scacchi è indice di una conoscenza esoterica, il bianco, il nero, il bene, il male, che poi sono state riprese, per esempio, da società impermeate da esoterismo, una per tutte la massoneria.
Dove i templi sono tutti pavimentati di bianco,
e di nero.
Senti, una domanda, perché siamo già quasi allo sgocciolo, il tempo corre, l'argomento è bellissimo. Un mistero che ufficialmente non è un mistero, e visto che si parla di cinque, c'è una pecora sotto la statua bellissima di San Paolo VI di Bodini che ha cinque zoccoli, che lì ogni tanto vado a cercarla, ho fatto un po' fatica a trovare lo zoccolo ripiegato, mi pare che nel cartello di spiegazione si dà una spiegazione anche di tecnica sulla fusione eccetera, però guarda caso ricorre anche lì un'anomalia, c'è un minuto in più, uno zoccolo in più, proprio uno di fronte all'altro.
Ecco, c'è da dire una cosa, che su questa statua qua, che ovviamente è molto più moderna rispetto al percorso del Sacro Monte, rispetto alla Porta Sforzesca, al campanile e quant'altro, molti anni fa, diversi anni fa, è uscito proprio un libricino che poi è sparito, io sono riuscito ad avere delle fotocopie mezze sbiadite, dove il mistero non è solo quello è quello più visibile, però ci sono altri misteri, tipo il medaglione di Papa Paolo VI, il teschio, abbiamo un teschio alla base, una ciotola rovesciata, delle rose, che non sono le rose canine, e la posizione delle dita che hanno la mano benedicente e quant'altro, dove e appunto in questo libricino venivano spiegati tutti questi aspetti esoterici, quindi molto forti, su una statua che era stata commissionata e soprattutto messa in mostra per ricordare il Papa Paolo VI che aveva visitato il Sacro Monte.
Ecco, tra l'altro legata alla figura di Paolo VI è quella di Monsignor Pasquale Macchi, che è stato per tanti anni prima a Milano quando Montini era l'arcivescovo e poi a Roma in Vaticano il suo segretario di fiducia, insomma l'uomo più vicino a Paolo VI e a Montini ancora prima, e che è arrivato a Sacromonte, quindi a lui si deve anche la commissione a Floriano Bodini di questa statua, e è stato un personaggio molto importante per il Sacromonte, perché in qualche modo lo ha rilanciato anche come immagine anche turistica, ecco, Monsignor Pasquale Macchi è un personaggio anche molto colto, sarà stato al corrente di questi aspetti esoterici, cosa ne pensi?
Allora, quello che penso io è, secondo me sì? Esistono però delle leggende, delle dicerie, soprattutto sui vecchi del luogo, su chi aveva conosciuto personalmente il Monsignor Macchi, che avendo commissionato questa statua, forse qualche indizio o comunque qualche simbolo l'abbia proprio
suggerito.
Sembra, siamo nel campo delle ipotesi, come dicevo prima, l'ipotesi dei Templari. Facendo un passo indietro, abbiamo tantissime testimonianze sulle cappelle, ma attenzione, i Templari sono di qualche secolo prima, però molte delle strutture che utilizzavano i templari sono riportate proprio sulle cappelle del Sacro Monte, non solo, in tutto il mondo. Faccio l'esempio dell'uomo verde, del Green Man, che è riportato, e tra le altre
l'uomo verde.
Sì, sì.
L'incredibile Hulk, no.
L'uomo verde, no, però allora diciamo così che l'uomo verde, io qua lo riporto sul libro, riprende la storia di Peter Pan, l'eterno bambino.
Sì.
La storia di Robin Hood,
vestito di verde
nelle foreste e quant'altro. E noi vediamo soprattutto nei dipinti delle facciate di case di stile Liberty, questi soggetti, magari anche delle brutte facce, mm-hmm, con dei ramoscelli che escono dalla bocca. E anche questo è un qualcosa che si autorigenera, che riprende quindi la possibile figura di Cristo, riportata però dai templari. Ma perché dire, cavolo, cosa c'entra l'uomo verde coi templari? Teniamo conto, anche qua si tratta di leggenda, che una di queste leggende afferma,
ecco,
che...
uomo verde, lo leggo da un attimo dal tuo libro: si tratta di un elemento simbolico assai ricorrente nell'architettura gotica, simbolo di chiara provenienza pagana, rappresenta infatti la fertilità, il mito della rinascita, la primavera, con i suoi elementi di rinnovamento. E poi spiega addirittura, ecco, anche qui, ecco, figure come Robin Hood o Peter Pan, l'eterno bambino, il dio delle foreste, e che ci sono questi mascheroni che in qualche modo richiamano, dici, questo mito, questo, sì, uomo verde. È veramente interessante. Insomma, andremo veramente a rivedere il Sacro Monte con altri occhi.
Vero.
Ci vuole, sì, e io appunto mi auguro anche che questo libro venga ridiffuso, che si possa trovare, magari sul Sacro Monte non lo metteranno tanto in vendita, non lo so, però è il posto dove, insomma, trovarlo, per avere una guida un po' alternativa a questo percorso che è così spettacolare per tantissimi aspetti, sui quali torneremo anche nelle prossime puntate, perché la storia del Sacro Monte è ricchissima, adesso al di là tra le leggende, ma è anche la storia, insomma, sui personaggi che l'hanno reso in qualche modo importante per la storia cristiana, per la storia anche in generale di Varese, e non solo di Varese, perché abbiamo visto, sì, abbiamo detto, è una struttura molto legata anche a Milano e quindi alla Chiesa Ambrosiana nel suo insieme. Bene, io penso che possiamo concludere qui, quindi ringrazio Roberto Caronno per questa affascinante passeggiata tra i piccoli misteri del Sacro Monte di Varese, e invece con Luigi Banco ci troveremo ancora in altre puntate della Varese Nascosta. Grazie e buona giornata.
Arrivederci a tutti, grazie.